ci siamo con Marte Sport Live. Ma secondo voi, cari amici, Lukvara, ovvero Lukaku e Kvaratskhelia, sono la migliore coppia della Serie A?
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti, Marte Sport Live, Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli, il ritorno.
Buongiorno cara Emanuela, per la gioia dei nostri amici all'ascolto che ti invocano giustamente.
339-666-9990,
salutiamo il nostro amico e collega Gianluca Gifuni che ci ha preceduti, con Gigi Soriano in regia, c'è anche Mary Fav dall'altra parte del vetro. Alla ricerca di un nome sconosciuto, però invece vi abbiamo chiesto anche tramite nella intro poco fa, se secondo voi Lukvara, ovvero Lukaku più Kvaratskhelia, è il miglior tandem d'attacco della Serie A. Quale altro si avvicina, quale altro gli è superiore? Ve lo chiediamo al 339 appunto 666-9990. Che dici?
Io direi che c'è del potenziale importante. Tra l'altro hanno fatto vedere già cose straordinarie in questa, nell'ultima
anche
partita,
quella di contro
assist, sì, esatto, scambio di favori, quindi assist l'uno all'altro. Io direi che ci sarà da divertirsi in questa stagione e punterei proprio su questa coppia d'attacco, ma non perché del Napoli, ma perché mi incuriosisce parecchio e penso che siano perfettamente abbinati anche dal punto di vista tecnico.
Beh, chiaramente c'era la Lula, Luca con Lautaro, sì. Adesso c'è invece la Tula, Turam, Lautaro, che pure è molto forte. Lo chiediamo anche alla firma della Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno a tutti e due.
Ciao Antonio.
Tutto bene?
Ciao Manu.
Come è andato il fantacalcio? Bene, abbiamo vinto sia io che tu, lo sappiamo, quindi insomma, anche largamente.
Diciamoci la verità, così facciamo un po' arrabbiare, siamo nettamente più forti.
La classe non è acqua.
Calma, vorrei essere l'Udinese io, ma spero di no, insomma. Allora, Lukvara sta a Sarnataro Castelli, scrive questo amico, dice finalmente Emanuela.
Ecco, bravi
e
ragazzi.
E poi la Kvalu, ma scusa, Lukvara è più facile da pronunciare, una volta con l'Auda.
Lukvara.
Dimmi.
Se ti metti a giocare così, mi viene facile dire che io poi sono a casa in questo momento. Castelli
Sarnataro. Sei troppo ruffiano, però così non ti crediamo mai. Almeno per metà io non ti credo.
Io gli credo assolutamente. Allora, la migliore coppia è Castarnataro, Manuela e Dario. Così il nostro Gino Castarnataro, una crasi esatto, che unisce due cognomi.
O Sarnatelli potrebbe essere più facile.
Vabbè,
battute a parte, la Kvalu oppure appunto la Lukvara, una volta collaudata, sarà un'eccellente coppia, signor Roberto Alatina. Secondo me è presto per valutare, ma Kvara, Lukaku, Neres con McTominay a supporto e tanta roba. Insomma, vi piace questo tema? È la migliore coppia della Serie A o dove la posizionate? Quella tra Lukaku e Kvaratskhelia? Ci sono Thuram e Lautaro, c'è cioè Vlahovic con Promeiners oppure con Gonzalez, probabilmente più giusto, Dovbyk, Dybala. O anche il Diz, giusto, o anche le altre squadre, il Milan che ha Leao Morata, per dire. Per Antonio Giordano, com'è questa coppia?
Ma si assembla molto bene, ha già dato dimostrazione. Il gol di Kvara domenica è semplicemente meraviglioso. Nella costruzione, nella padronanza tecnica, il pallone con i giri giusti, con la profondità giusta, sulla corsa giusta, nel tempo e nello spazio, che fa Lukaku. E il resto lo fa Kvara con due tocchi e poi la chiusura d'esterno. È la sintesi perfetta di attaccanti agili e possenti, fisici ed eleganti. Io non ho mai nascosto una mia predilezione particolare per Kvara. Credo che rappresenti il calcio come tutti quanti lo vorrebbero amare. Poi si può discutere ognuno sulle proprie posizioni, continua a pensare che al gioco, che al risultato si arrivi con il gioco, e che il gioco non significa necessariamente un gioco spettacolare, un gioco identitario. Se è spettacolare, per me è molto meglio, perché faccio ancora fatica a trovare una squadra che giochi come il Napoli di Spalletti 2 anni fa.
Lo so, però non parlare della grande bellezza di Sarri. Sicuramente è una coppia interessante questa, che può crescere.
Io non sono una tipa malinconica, quindi abbiamo goduto degli anni di Sarri, abbiamo goduto degli anni di Spalletti, però io vorrei godere adesso degli anni di Antonio Conte e vedere questo tipo di gioco, di proposta tattica, in che modo riuscirà a deliziare i nostri palati. Detto questo però, Antonio, proprio a proposito di questo, il Napoli cambia pelle, cambia faccia e vince a Cagliari una delle partite più disastrose della passata stagione, con 8 degli azzurri che nella passata stagione c'erano in campo, però è cambiato tutto pur nelle difficoltà di un 60 minuti di partita in cui il match era sostanzialmente aperto.
Intanto gli 8 protagonisti di Cagliari erano anche 8 protagonisti dello scudetto.
Certo.
Io ho il sospetto, infatti, che troppo presto si stia dimenticando lo scudetto, e se questo è un elemento che dal punto di vista statistico può starci, dal punto di vista storico tra virgolette non può essere ignorato. Cioè, il Napoli l'anno scorso a giugno ha vinto lo scudetto, l'ha fatto con Meretti in porta,
due stagioni fa, ma in realtà pochi mesi fa, se vogliamo,
no, 14 mesi fa, una stagione,
esatto.
Su quella stagione poi è stato fatto, come dire, scaricato una colata di cemento. Non stiamo qui a ricordare gli errori, sono le cose che succedono una volta in 20 anni, una volta in 20 anni, pazienza, è andato, tant'è vero che poi il boss ha ripreso il portafoglio in mano, ha tirato fuori 150 milioni e si è fatto perdonare. È una squadra non ancora completa, secondo me, ma è una squadra di grandi contenuti, di grandi valori, grandissimi valori, come lo era quella di 2 anni fa, come lo era quella di 3 anni fa, come lo era quella di 4 anni fa, come lo era quella di 5 anni fa. Il Napoli è una squadra di grandi valori.
Infatti, Antonio, scusa se ti interrompo, effettivamente, cioè, dobbiamo essere oggettivi, poi ci sa, bisogna dare tempo a Conte, c'è la scaramanzia o quant'altro, ma il Napoli o De Laurentiis che investe 150 milioni, che prende un migliore allenatore sulla piazza, è chiaro che come se volesse riannodare, e in pratica lo vuole fare, il discorso tranciato dalla scorsa stagione. Il Napoli che ha vinto lo scudetto, come dicevi tu, 14-15 mesi fa, vuole ripartire da quel tipo di livello, non solo recuperare il 10° posto, e quindi è chiaro che intende lottare, avendo preso anche diversi calciatori già pronti, McTominay, Deresh, ovviamente Lukaku, Spinazzola, vuole riprendere a provare
anche
a vincere.
Buongiorno,
anche Buongiorno, giustamente.
Cioè, stiamo parlando di uno che proiettato nel tempo neanche troppo lontano diventa tra i più forti in circolazione.
Quindi è giusto pensare a Napoli che già può lottare per lo scudetto, l'altro domandone di questi giorni?
Ma questa è una cosa che si potrà capire più in là, è troppo presto per dire una cosa del genere, mi sembrerebbe anche ingiusto nei confronti dell'allenatore, perché significherebbe soltanto caricarlo di responsabilità che non gli appartengono. Le responsabilità eventualmente sono degli altri, e comunque è preferibile lasciarle un attimo a bordo campo, alla quarta di campionato, che poi è la terza, perché è la prima, diciamo la verità, già dalla vigilia sarà capito che sarebbe stata una partita complicata, difficile, e quindi a mercato chiuso tutto è cambiato, a squadra completata tutto è cambiato, e tra, secondo me, fine novembre, dopo la seconda sosta, sapremo tante cose, e le tante cose che dobbiamo sapere non riguardano solo il Napoli, perché dobbiamo uscire anche da questo genere di equivoco un po' provinciale, per dirlo alla Conte, no? Devi capire cosa sarà la Roma.
Certo, è vero,
la gran bella squadra che ancora non decolla. Cosa sarà la Juventus, che teoricamente in qualcosa somiglia al Napoli, perché ha cominciato una nuova era e lo ha fatto investendo. E cosa sarà il Milan, perché il Milan fino a sabato con la partita col Venezia era una grande incognita, non è cambiata una partita, non è cambiata neanche quella del Napoli.
Certo.
Nel 4-0 del Napoli ci sono delle ombre sulle quali bisogna andare a indagare, oltre le quali, però sono, come dire, fisiologica la crescita. Cioè, puoi vincere 4-0 e celebrare finalmente un portiere come Meret.
Ci stavo arrivando, perché ne parli anche su Facebook, mi sembra che ne abbia parlato, di come sia stato un accanimento, come spesso accade a Napoli o nel calcio, in particolare su un calciatore. Per esempio, ritengo che Maignan, che è un giocatore, un portiere molto forte, però stia campando anche un po' di rendita, perché per esempio l'anno scorso ha oggettivamente fatto diversi errori, pur essendo un grande portiere. Meret invece è l'accanimento inverso, giusto Antonio?
No, sì, allora due cose. Uno, è che sta cambiando la vita, sta cambiando la vita per tutti quanti, no? Soprattutto per le generazioni giovanili, cioè hanno un modo di dialogare che non è più il nostro, cioè il mio e il tuo, ma quello della Castelli, che non sto dicendo un paradosso, una ruffianeria, cioè Emanuela rispetto a noi ha molti anni in meno e no, quindi no, è un'abitudine barra tendenza.
Aspetta Antonio, tutti ne abbiamo molti meno.
Sì, io più di tutti quanti voi, no?
si scherza.
Però,
no, però il concetto è giusto.
Ragazzi, non è che bisogna poi vergognarsi. Cioè Beretta è stato al centro di un poligono nel quale tutti andavano a sparare. Tutti,
sì, vero.
Cioè chiunque, gente che magari non ha mai visto un pallone, che non lo ha mai sfiorato, sì, non lo ha mai commentato, cioè, non ti dico che bisogna fare il portiere per parlare dei portieri, perché altrimenti torniamo alla storia del cavallo. Che per parlare di Ippica bisogna essere stato un cavallo.
esatto.
Però nessuno come Meret, io pensavo che il povero Hill, te lo ricorderai, fosse stato il giocatore contro il quale la maggior parte della gente si fosse accanita. C'è stato un momento in cui
anche Paolino Cannavaro Insigne, anche per altri motivi, hanno subito.
Ricorderai, a Crotone esce dal campo e gli scappa la parola, ma perché c'è un momento in cui non ce la fai più.
Sì.
Non ce la puoi fare più.
Antonio, perdona se ti interrompo di nuovo, ma abbiamo esigenze pubblicitarie stringenti. Giusto 100 secondi e torniamo da te. Parliamo ancora di attaccanti e anche con un grande ex attaccante, ok? A tra pochissimo. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, Sarataro Castelli con Giordano in collegamento. I vostri messaggi al 339-666-9990. Davide, per esempio, scrive Emanuela: buongiorno, no? Non ho capito buongiorno che significa. Comunque, Lautaro Thuram più forte come coppia, evidentemente.
Invece c'è qualcuno.
Ha salutato e poi ha detto: no, non è la più forte. Lukaku, ecco. Corraschera. Ho tradotto, diciamo.
Invece c'è un nostro ascoltatore, Rino, che dice: io dico che la coppia perfetta è Della Ocontis. Se questi due si amalgamano bene tra loro, sono cavoli amari per tutti gli altri. Però, insomma, è una bella coppia d'attacco.
Sì, continua De Laurenti, se non parlare di calcio, è meno male.
Sì.
Per Conte, il modulo è un vero dilemma. Non vorrebbe rinunciare alla divisa 3, B vorrebbe inserire tra i titolarissimi McTominay, C non vorrebbe depauperare il capitale della società che gli ha messo a disposizione 5 mezze punte o seconde punte. Combinare questi elementi è davvero difficile. Gino d'Aversa. Antonio, l'hai sentito questo messaggio? Buongiorno di nuovo.
Parzialmente, quindi mi sono perso la prima parte.
Ah, diceva questo amico che non vorrebbe rinunciare alla divisa 3, ma deve inserire McTominay e neanche può depauperare il patrimonio societario, cioè delle 5 mezze punte o seconde punte che ha a disposizione. Come si fa? Rompicapo, come si risolve? Cambiando modulo, non cambiando modulo?
Ragazzi, si gioca in 11, non cambia niente. Anche se giochi 4-3-3.
Ma è un'ipotesi?
È un'ipotesi, ma è un'ipotesi che appartiene a tutti gli allenatori, credo anche a lui che l'ha detto e lo ha fatto nel corso degli allenamenti. È un'ipotesi che, insomma, appartiene anche, come dire, all'immaginario collettivo, però è un'ipotesi che non deve diventare un'ossessione.
Ah no, certo.
Io penso che gli allenatori sappiano cosa faccio, lo sappiano bene, perché nel corso della settimana, mentre noi stiamo qui a parlare, loro sono lì a verificare. E detto ciò, però è chiaro che ci sono delle qualità, cioè l'idea che il Napoli lì davanti abbia Neres, Politano, Lukaku, Raspadori, Simeone, Quare, Ngong.
Insomma, tanta roba. Ne parliamo con un attaccante.
Parliamo con un attaccante, con Mister, tra l'altro, attualmente Simone Tiribocchi. Bentornato su Marte, Mister.
Buongiorno a tutti.
Il grande Tir,
Mister Tir. Le volevo subito chiedere, questa coppia d'attacco Lukaku Kvaratskhelia, che tanto bene ha fatto col Cagliari, che cosa può dare al Napoli?
Ed è la
migliore della Serie A?
Oddio, secondo me no, non è la migliore della Serie A, però sicuramente ha caratteristiche importanti. Un giocatore che si muove per il campo, fa da seconda punta, salta l'uomo, è rapido, è imprevedibile, insieme, che questo è Kvaratskhelia, insieme a un giocatore che tiene molto la posizione, blocca due giocatori, quindi libera gli altri, fa molto bene la sponda. Abbiamo visto a Cagliari è riuscito anche a fare assist e gol, quindi sicuramente un'ottima coppia che però è molto anarchica tra di loro, nel senso che devono trovare, come piace al mister Conte, e a Cagliari ne ho visti un po' di più, sicuramente di poter fraseggiare un po' di più tra di loro, perché comunque al mister gli piace molto poter lavorare con i due attaccanti molto vicini.
È vero, poi si gioca in 3-4-2-1, quindi si cambia un po'. C'è Antonio Giordano, firma della Gazzetta dello Sport dall'altra parte. Antonio, non so se è una curiosità per Simone Tiribocchi.
No, intanto la prima è che mi è piaciuto molto il termine anarchico, è vero, rappresenta praticamente la fotografia di quello che è un po' l'attacco del Napoli, perché l'anarchia la cercano su Lukaku, dategli la palla, buttategliela addosso, se ci pensa lui. L'anarchia se la cerca Kvara quando se ne va in giro per il campo, che ti fa impazzire, perché fa delle cose che non appartengono ai comuni mortali, secondo me. Detto ciò, poi che tempi lì ci vogliono affinché l'uno e l'altro, Tiribocchi, riescano veramente a comprendersi. Per me pochi, però
sono già sulla buona strada, d'intesa. Bene, dei due assist. Che dici, Simone?
Sì, allora, diciamo che uno ha bisogno dell'altro. Poi ci sono giocatori, come avete detto, che potranno anche entrare in questo contesto, perché secondo me Raspadori, ma anche Simeone, sono giocatori che possono giocare benissimo con i due attaccanti. Diciamo che Lukaku va a fare un lavoro sporco che Kvaratskhelia non può fare fisicamente. Dall'altra parte, gli assist e la superiorità numerica che ti crea Giorgiano è utile per tutti gli altri. Poi c'è Politano, insomma è un reparto molto molto di qualità. Si crea sicuramente una competizione durante la settimana e di conseguenza migliorano tutti, perché secondo me è questo quello che vuole il mister, perché il mister, lo sappiamo, lo sapete, valuta chi sta bene, chi si allena bene, chi ha numeri importanti in allenamento sotto il profilo fisico. Quindi alzando il livello dell'allenamento inevitabilmente alzi il livello della squadra. Quindi avere tanti giocatori forti impegna i difensori, impegna i centrocampisti per metterli in condizione, e di conseguenza si alza tutto il livello della squadra. E questo è quello che si vuole. Poi diventano fondamentali le scelte, perché le scelte dei 11 iniziali, perché poi dopo diventano 16, fanno la differenza per il gruppo, non solo per il risultato, anche per il gruppo, perché poi dopo cominciano a esserci i musi lunghi, se i risultati non arrivano diventa una gestione tutta più difficile.
Eh sì.
A proposito proprio della competizione, e vado da Antonio Giordano, Anghissà sembra averne già risentito positivamente, perché sarà stato un caso, e lo chiedo a te, oppure proprio l'ombra di McTominay, questo duello insomma tra pari ruolo, seppur con qualche caratteristica diversa assolutamente, però ha fatto una prestazione, ha sciorinato una prestazione straordinaria contro il Cagliari, frutto di casualità, frutto della forma fisica che va acquisendo, o semplicemente la competizione gli ha dato qualcosa in più?
Della padronanza del ruolo, delle sue conoscenze, sarebbe da dire culturali, là in mezzo, della sua caratteristica, della capacità, del campo che un po' insomma gli è stato consentito di affondare per bene. Anche se è un giocatore di personale pazzesco, uno dei più grandi misteri dell'ultimo decennio. Certo. Perché dimentichiamo che Anghissà arriva a Napoli in prestito per 400.000 euro, con un riscatto più che dignitoso, 15 milioni.
Sì.
Ma che Anghissà, che ha giocato in Francia, in Spagna e in Inghilterra, debba andare a giocare in prestito, è un'offesa per quelli che fanno gli osservatori. Detto ciò, è passato del tempo, Anghissà a Napoli ci sta benissimo, non credo che incida McTominay. Se proprio volete la mia, e spero che Tiribocchi non se la prenda, perché lui lo sguardo da allenatore ce l'ha e ce lo dimostra anche in telecronaca, il centrocampo a tre, lo botta Anghissà, insomma mi farebbe un po' paura se fosse una persona. Che ne pensi al tiro?
Non ho capito il terzo nome, perché era
McTominay. McTominay, il salo botta che McTominay mi farebbe paura agli avversari, il centrocampo.
Allora sono situazioni da costruire. Sicuramente è un centrocampo di altissimo livello, però vai a perdere tanta qualità davanti. È anche vero che poi dopo davanti devi portare i palloni puliti per far gol, quindi dietro devi mettere giocatori che siano tecnici o comunque nello smarcamento, e Anguissa secondo me che è un giocatore, è un tuttocampista, chiamiamolo così, però sotto il profilo degli assist, dell'imbucata, dello smarcamento, non è proprio una mezzala forte su questo, non è una mezzala forte fisicamente, corre per il campo, è indispensabile in una squadra che vuole vincere un campionato, però non mi sembra di grandissima qualità. Stiamo parlando di un giocatore fortissimo, non so, però certo, per sì, caratteristiche,
la qualità della profondità della giocata, dell'aggressione, del gol, diciamo, ecco.
Questo un po' gli manca, ma è a quello che ha dimostrato, però sicuramente c'è bisogno, ecco, un centrocampo a tre va a portare via un po' meno di qualità davanti, e si parlava prima quando ascoltavo di una difesa a quattro, che non credo. Che in questo momento il Napoli sia pronto, perché secondo me il mister dopo lo scorso anno Conte vuole dare delle certezze, è partito da dietro, vuole essere più diciamo più, come posso dire, duro nella fase difensiva, vuole essere sicuro, vuole dare delle certezze alla squadra e poi piano piano cambiare. Io non credo che in questo momento si possa togliere un difensore, anche perché stanno funzionando, quindi io credo che in questo momento vada a cambiare poco. Poi il centrocampo a tre ci può stare in base anche alle partite, alle garanzie che gli danno i giocatori, però poi hai tanti giocatori di qualità fuori,
Bel rompicapo piacevole, per carità, perché quando c'è abbondanza e qualità è sempre piacevole. Simone, nel salutarti,
a noi piace parlare perché stiamo qui, mica siamo in panchina, che ci
esatto.
Simone, ma il Napoli è già da scudetto secondo te? Cioè già può lottare per lo scudetto o deve avere altre verifiche, deve migliorare?
Guarda, se andiamo dietro a queste prime giornate sarà un campionato pazzesco, perché
finalmente equilibrato.
Esatto, tutte no, però le grandi stanno comunque avendo le loro difficoltà, perché le ha avute l'Inter, la Juventus, le ha avute il Milan, la Roma, quindi inevitabilmente il Napoli, se guardiamo questo inizio, sta facendo bene. Naturalmente sappiamo che l'Udinese in questo momento si trova in quella posizione, non credo, poi magari sarò smentito, ma non credo che sarà in quella posizione a novembre-dicembre, quindi... è un campionato che in questo momento sta dicendo che ci sarà un grandissimo equilibrio fino alla fine, perché le piccole stanno dando fastidio, perché le piccole le giocano bene, hanno messo a livello fisico tanto, ci sono allenatori bravi e quindi in questo momento tante rientrano per lo scudetto. Il Napoli è una di queste, come magari l'Atalanta, perché no?
Certo. Simone, grazie, un abbraccio forte, a presto.
Grazie a voi.
Buona giornata. Non avete chiesto una cosa.
Che cosa? Ah, il tizio ha salutato, però. Che cosa, Antonio?
Com'era stata la sua esperienza con Conte?
La? Non ho capito.
La sua esperienza con Conte?
No, l'abbiamo fatta in passato. Lo rifaremo. Ti metteremo di nuovo insieme, se ti va, Antonio, al TIR, che ha parlato già della sua esperienza con Conte, in cui ha sofferto gli allenamenti, mi ricordo questa cosa, insomma, però mi ricordo questa cosa in particolare.
Allora, noi dobbiamo chiudere con Antonio, perché siamo arrivati al ridossissimo della pubblicità. Antonio, ti ringraziamo ovviamente per essere stato con noi, ci ritroviamo nel corso della settimana.
Qualcuno ha chiesto, ma chi era vicino al mare? Non penso Antonio Giordano, penso più il TIR, probabilmente.
Sì, sentivo perché non si è sentito più l'onda poi.
È il giorno di casa, ragazzi.
Infatti, vedi,
quindi stavolta ti tocca, dai, come noi comuni mortali.
Ciao Antonio.
Grazie Antonio.
Ciao ragazzi.
Ci sentiamo in settimana con Antonio Giordano.
Ci sono tantissimi messaggi al 339-666-9990. Dario mi prende in giro, abbiamo iniziato malissimo questa co-conduzione. Devo dire però voi continuate a scriverci, torniamo tra pochissimo. Qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E allora siamo tornati qui in diretta per voi. No, guardate, Dario mi sta mettendo veramente in croce questa mattina,
vero,
quindi vado immediatamente al 339-666-9990, dove vado a leggere qualche vostro messaggio. Massimo Perfetto ci scrive: la bellezza nel calcio non è solo possesso palla e tiki-taka alla Sarri, ma anche potenza, fisicità, verticalizzazione. Vedo di nuovo voracità e spirito di gruppo unito. Il recupero di Simeone in tackle ai limiti dell'area non è una, né è una foto.
Manifesto proprio, sì, tra l'altro su 3-0, quindi ma siamo d'accordo. Ma io dicevo la bellezza nella purezza della bellezza, secondo me, dei vertici altissimi raggiunta dal Napoli di Sarri, ancora di più il Napoli Spalletti. Non vuol dire che poi non sia un Napoli piacevole a vedersi o vincente, anzi, probabilmente dopo tanti anni di pura bellezza ed era un Napoli più di agonismo, di grande fisicità, di potenza, ma anche di verticalizzazione, come dici tu, caro Massimo, va bene comunque, anzi, per carità, ed è bello comunque vederlo, poi magari esatto, meno sì, puro nella bellezza.
Non so, ma tra l'altro delle squadre ci hanno costruito i maggiori successi, mi riferisco proprio alla Juve di Conte, non vedo per quale motivo noi dovremmo disprezzare anche un cambiamento di atteggiamento tattico, di visione di gioco. Io sono molto incuriosita, devo dire, le novità comunque sono sempre abbastanza stuzzicanti, soprattutto quando le premesse sono queste. Ivan da New York ci scrive: buongiorno, come detto da Pierpaolo Marino ieri sera, io metterei Politano al posto di Mazzocchi e Neres davanti Politano per creare una squadra un po' più spregiudicata, specialmente a Torino. Questa Juve si deve battere così com'è, ma non ci scopriamo troppo, non diventa poi. È vero che Politano ripiegamenti difensivi ne fa e quella fascia la percorre in maniera abbastanza continuativa, però ha comunque una vocazione ad offendere netta, quindi non so se sarebbe poi equilibrata. Ma che dici tu, Dario?
Secondo me sarebbe troppo squilibrata, chiaro. L'ho detto per Paolo Marino, alzo le mani, che capisce molto di calcio, però mai ci arriviamo. Buongiorno, non caballe e gatti, ci aspetta la vecchia fattoria, non la vecchia signora. Vabbè, sei Antonio che fa sempre le battute. Ma invece un altro amico scriveva: normale che sistematicamente fanno fallo su Kvar.
Ha ragione, ma io non capisco perché gli arbitri non tendano a tutelare i calciatori di maggiore qualità che nel campionato italiano vengono subissati di falli talvolta anche molto cattivi e molto pericolosi. Cioè, sinceramente,
secondo me il prossimo ospite ne ha subito tanti di falli, perché era una grande ala di grande velocità e tecnica. Oscar Damiani, ciao Oscar, buongiorno.
Buongiorno a voi, i vostri radioascoltatori.
Grazie per essere con noi. Si parlava di Kvara che subisce tanti falli sistematici, ma è il destino di chi è rapido e tecnico, come eri tu anche in campo.
Ma lui c'è anche forza, c'è fisico, è un giocatore che ha cambio di passo, cambio di direzione, quindi sai, gli avversari fanno fatica a tenerlo e si arrangiano un po'.
Tu sei stato un grandissimo calciatore, ma sei anche un importante agente. Ci avviamo a un'altra telenovela Kvaratskhelia per questo rinnovo che sembra non essere ancora così vicino, come che ne pensi?
È il figlio dei nostri giorni, ormai un po' è così, i giocatori cercano ovviamente, giustamente, di approfittare anche delle situazioni contrattuali, anche se mi pare che lui abbia ancora qualche anno di contratto,
tre anni, quindi non sia
fine contratto, però sai, un giocatore lo vuoi tenere soddisfatto, contento, e quindi alla fine l'accordo si troverà, anche perché comunque avendo 3 anni di contratto non è che debba avere tutte queste pretese. Poi adesso non so, credo che abbia un contratto ancora abbastanza relativamente basso e quindi giustamente merita un ritocco, ecco. Dopo il quanto lo deciderà il presidente.
Oscar, problema piuttosto simile, anche se diverso perché non c'è tanto tempo, è quello che riguarda il rinnovo di Meret, scadenza giugno 2025, quindi a fine stagione. Quanto è importante per il Napoli e soprattutto per il Napoli, direi, rinnovare il contratto a questo portiere?
Poi sta facendo bene, ha fatto ottime parate, lo vedo più sicuro, più tranquillo, più sereno, e questo per un portiere secondo me è fondamentale. Io penso che problemi non ce ne saranno, l'agente del giocatore, il giocatore troveranno sicuramente l'accordo con la società.
Oscar, prima di salutarti, Juve-Napoli sabato, purtroppo noi siamo concentrati solo sul campionato, c'è la Champions, la Juve affronta il PSV questa sera. Oggi, eh? Però ti chiedo, è già una gara da crash test per entrambe, per capire un po' di più che tipo di livello hanno raggiunto e che tipo di campionato possono fare.
Ma diciamo che non sia ancora determinante, ovviamente, però darà un indirizzo importante al campionato di entrambe le squadre. Il risultato è importante, importante anche il gioco, la qualità della partita, quindi vedremo, insomma, certamente anche sul piano, secondo me, anche morale, della sicurezza della squadra, chi vincerà avrà un bel vantaggio anche sotto l'aspetto psicologico.
Tu sei anche doppio ex di questa sfida, sono entrambi
bei ricordi.
Sicuramente
una volta avuto per il Napoli 6-2 fece una doppietta, quindi quello non è un bel ricordo per i napoletani.
Infatti.
Però ricordo anche delle belle partite a Torino con gli azzurri.
Sono entrambe in lizza per lo scudetto per te?
Sì, sicuramente, due squadre, due tra le protagoniste lo saranno sicuramente. Poi dopo, sai, vince una sola, quindi
sicuramente
si dovrà accontentare della Champions, che comunque non è poco.
Grazie, grazie a Oscar voi, Damiani. Però prima di lasciarla andare, prima di lasciarla andare, Oscar, sì. Si parla tantissimo in queste ore, in questi giorni, di cambio modulo, no? Verso il 4-3-3, non rinunciare alle tante ali che sono presenti nel Napoli e quindi dare maggiore equilibrio con un centrocampo che a due sembra soffrire un po', con Anghissà e con Lobotka. Secondo lei è possibile questo cambio modulo ed è possibile eventualmente già con la Juve?
Secondo me è possibile, l'importante, visto che io facevo l'ala, che gli esterni diano un po' la mano anche al centrocampo e quindi abbiano da tenere un po' tutta la fascia, anche un pochino in fase difensiva, oltre che in attacco. Però ci vuole sacrificio, ci vuole corsa, bisogna anche adattarsi a un ruolo che magari non sempre hai fatto.
Oscar, grazie ancora, buona giornata.
Grazie,
buona giornata, ciao.
Grazie a Oscar Damiani. Buongiorno Dolce Manuela, buongiorno a Dario. Lukaku farà 30 gol a Napoli, lo scudetto se lo giocano Inter e Napoli, baci d'Angelo. E poi, perché De Laurentiis non rinnova subito il contratto di Kvara? Beh ragazzi, non è che De Laurentiis è andato in Georgia, ha proposto una cifra
in Germania, in Germania
scusami, era nel ritiro della Georgia, appunto della regione europea in Germania. Non hanno raggiunto l'accordo, si è spinto abbastanza sui 5 milioni più bonus, a quanto ne sappiamo. Kvara vuole qualcosa in più, all'epoca disse ok, vediamo, adesso finiamo gli europei e poi si vede, e la situazione è andata avanti col mercato, con altre priorità, col Napoli che vorrebbe rinnovare, ma Kvara e l'entourage chiede abbastanza.
Io direi che da questo punto di vista il Napoli non è in difetto, perché la proposta l'ha fatta. Volare appunto in Germania significa dimostrare al calciatore di volerlo trattenere, di puntare su di lui. Ricordiamo che tra l'altro quel viaggio in Germania fu organizzato nel momento in cui Conte pressava tanto Kvara perché rimanesse a Napoli, quindi non è casuale. Quindi direi che si aspetta la risposta di Kvara, ma soprattutto eventualmente un accordo tra le parti, perché poi è il gioco delle parti, chiedono di più per il calciatore. Il calciatore è forte di una proposta da parte del Paris Saint-Germain quest'estate di 11 milioni l'anno, quindi ci sta insomma che si nicchi un attimo. Staremo a vedere, spero però che non si arrivi a fine contratto con una situazione irrisolta, perché ne abbiamo già avute parecchie di situazioni.
2027 è la scadenza non tanto vicina, e l'impegno che, oltre alla classe che ci mette e Kvara in campo, sono in questo senso confortanti le garanzie. Vittorio scrive: l'unica cosa che conta è il pallone nella porta avversaria, forza Napoli. Quindi Lukaku e Kvaratskhelia, a che posto sono nelle vostre considerazioni? Prima o dopo, per esempio, Lautaro e Thuram per te, cara Manuel. Sto dicendo Monica, sai perché? Perché salutiamo la collega Monica Scozzafave che oggi compie gli anni. Buon compleanno.
Ah, tanti auguri a Monica, una collega veramente che stimo tantissimo. Detto questo, però,
prima o dopo Lautaro e Thuram?
E allora, Lautaro e Thuram hanno parecchio da dire, sarà un bello scontro al vertice, sono in difficoltà, io però punto su Kvara e Lukaku, forse per questioni di cuore. No?
Leggermente condizionato da queste questioni. Edo da Benevento scrive, ma con una curiosità, ma Lukaku quando giocava nell'Inter di Conte faceva sempre il gioco di sponda, o è perché adesso fisicamente non ce la fa più a scattare?
No, lo fa, è per questo che gli piace. A Conte
faceva
piace
anche
tantissimo
il gioco in profondità, quindi sponda oppure in base alle situazioni di gioco, allo spazio. Quindi è chiaro che deve, caro Edoardo, migliorare la condizione per andare appunto in profondità. Gliel'ha chiesto anche nel corso di
Napoli. Esatto, gliel'ha chiesto all'inizio perché faceva troppo da sponda e quindi stava
evidentemente
perdendo qualche
non ce
occasione.
La fa ancora.
Però devo dire che era una sua caratteristica, rientrava tra le sue caratteristiche. Piuttosto, in molti ci scrivono appunto a proposito del cambio modulo. Come vedremmo, adesso ho perso il messaggio, è molto più indietro, come vedremmo un 3-5-2, Dario?
No, non lo vedo bene, perché ci sono 5 mezze punte, come facciamo? Chi togli? Cioè fai Lukaku, Kvaratskhelia e poi c'è Neres, Politano, Raspadori, Gong e anche e basta, insomma, fuori. Auguri a Roberto da Casori, oggi è il suo onomastico.
Auguri.
Tutti Roberto, non lo so se San Roberto oggi, non mi ricordo. E poi ancora, se Kvara a 3 di contratto, come puoi chiedere 8 milioni già? Non è che il solito gioco per fissare un prezzo di vendita, perché l'ha detto prima Emanuela, caro amico, se il PSG ha offerto 11 milioni l'anno, è chiaro che ne vuole non 5 e mezzo, ma ne vuole un po' di più. Vedremo, intanto ci fermiamo tra un po' Alessio De Giuseppe di Dazon, ma anche Fabio Liverani, per capire se davvero il Napoli può cambiare modulo, deve cambiare modulo o deve assolutamente dimenticare questa possibilità, nonostante la rosa, o perché appunto in questo momento sta girando molto bene. Diteci la vostra, ci fermiamo, sì?
No, perché c'è già una risposta da Antonio al 339-666-9990. Dice: secondo me con la Juve non cambierà nulla, nonostante si debbano migliorare delle cose in difesa e a centrocampo, però dopo due mesi qualche certezza c'è, ma col Palermo credo che potrebbero esserci primi segnali di esperimenti. Forza,
d'accordissimo con lui.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché contro la Juve perdere certezza, cioè provare un nuovo modulo per la prima volta, io direi è meglio evitarlo.
In questo momento il 3-4-2-1 ha ancora un po' di squilibri e di assetto da definire, quindi cambiare ancora mi sembrerebbe un po' rischioso, ma poi Conte fa capire anche che Conte difficilmente fa questi cambiamenti radicali.
Tra l'altro Conte, una curiosità, non applica il 4-3-3 neanche una partita a partire dall'Inter in poi, quindi Inter-Tottenham non ha più giocato, Chelsea e Tottenham, esatto, non ha giocato più con la difesa a 4, quindi
vedremo, intanto proprio a Napoli, Napoli-Juventus passò dal 4-2-4 o circa della Juve al 3-5-2 dopo la portata, al primo scudetto con la Juventus. Tra un po' torniamo, giusto 120 secondi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, oggi ricordiamo il giudice sportivo si pronuncerà sui disordini di Cagliari Napoli, vedremo, rischio di fida il Domus Arena del Cagliari, ma insomma anche qualche multa sicuramente avrà il calcio Napoli.
E c'è un nostro amico che taglia la testa al toro e dice: Dario, va bene anche 5-5-5, basta che vinciamo. Concreto,
poco tattico,
però insomma direi che inventa un nuovo sistema di gioco con molti più attaccanti, anzi rispolvera qualcosa del passato. Io credo che il Napoli abbia bisogno di certezze, i giocatori del Napoli hanno bisogno di certezze, ultimamente le stanno trovando in un modulo che garantisce quantomeno il risultato, pertanto andremo ancora avanti così per parecchio con il 3-4-3 o similare. Forse a Natale sotto l'albero troveremo il tanto agognato 4-3-3. A me personalmente la cosa che interessa è soltanto il 4, possibilmente sulla bandiera dell'anno prossimo.
Mamma mia, speriamo, amico, speriamo.
Però vedi, ci inizia a credere la tifoseria azzurra, e se ricordi com'era finito lo scorso campionato, com'era iniziato questo con la brutta prestazione contro il Modena e la bruttissima prestazione contro il Verona, io direi che Conte già un risultato importante l'ha ottenuto anche fuori dal campo, no? Far credere ancora di nuovo in questa squadra.
Sicuramente sì, tra l'altro con uno spirito di squadra che è eccezionale in questo momento dopo un bruttissimo inizio col Verona, qualcosa è cambiato, lo switch è stato in quel confronto a Castelvolturno prima di Napoli-Bologna, e adesso, ho detto anche ieri, Conte ha certamente in pugno il Napoli, cioè sì, è il comandante di una zona militare nella quale entrano e escono solo gli azzurri e lo staff, nessun altro, e Manna al massimo. Certamente non De Laurentiis, non gli altri, perché quella è la zona di Conte. Quest'amico,
secondo te Dario, e secondo anche i nostri amici ascoltatori, quanto è questo Napoli? Il Napoli, ad esempio, visto a Cagliari, quanto è davvero il Napoli di Conte e quanto manca ancora perché lo diventi?
Secondo me il Napoli di Conte è al 70%. Ci sono ancora un po' di cose, ancora più di aggressività sul portatore di palla che non c'è stata sempre, anche se si è vista, e certamente un po' più di equilibrio nella fase difensiva. Il Napoli piglia ancora qualche imbucata, un po' di meno, nel senso che questa volta a Cagliari il Napoli ha subito, sì, ma ha subito anche in aria, altre volte ha subito tutto dalle imbucate del centrocampo. Intanto questo messaggio di Brunello dice una cosa molto interessante, cioè la panchina d'oro del Napoli impone un largo impiego dei calciatori. Sì. Avete visto la verticalizzazione di Gilmour in pochi minuti? Ma infatti, per questo, noi non è che ci stiamo fissando a dire cambia, non cambia modulo, deve cambiarlo, non deve cambiarlo. In parte perché lo sta provando a Castelvolturno, cioè sta provando moduli alternativi, e in parte perché ci sono giocatori come McTominay che chiedono spazio e sono stati presi per giocare, ovviamente. Ne parliamo anche con un allenatore molto bravo, molto. Diciamo che ci può illuminare in questo senso, Fabio Liverani. Ciao Fabio, come stai? Buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Ci ha raggiunti anche il collega di DAZN, Alessio De Giuseppe. Ciao Alessio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Tra l'altro a pochi metri da Conte, quindi più che Conte Cam, che pure abbiamo ammirato con DAZN, è proprio vissuto la partita di Antonio Conte a pochi metri, un Conte scatenato a Cagliari, no caro Alessio? Anche dopo il gol di Lorenzo non ha voluto perdere tempo, tutti ancora, forza, giusto? Dicevo.
No, assolutamente, ma tra l'altro è martellante quando il risultato è indirizzato, e qui magari chiediamo al mister Liverani che cosa vuol dire, insomma, perché era abbastanza tranquillo nella prima ora di gioco, dove invece c'era tanta intensità. Poi quando invece il Napoli era 4-0, lì è iniziato a martellare tantissimo.
Perché Fabio? Perché è questione di mentalità da costruire?
Ma guarda, per modo di vivere la partita siamo simili, quindi anch'io la vivo molto la partita, sono uno tra quegli allenatori che la vive molto e meno distaccato. Credo di sì, credo che oggi lui ha iniziato un percorso con un gruppo e proprio quello è, no? Trasmettere al proprio gruppo il pensiero che a prescindere dal risultato si deve continuare a mantenere un certo tipo di concentrazione, di attenzione, anche di voglia di uccidere in quel momento la partita, l'avversario, non dargli la possibilità minima di poter pensare di poter riaprire. E credo che sia giusto proprio per quello che lui sta costruendo come mentalità.
Quindi quel recupero clamoroso di 30 metri di Simeone sullo 0-3 è proprio il manifesto di quello che vuole Conte?
Beh, credo di sì, credo che sia dovuto anche a quanto poi il giocatore vede l'allenatore ancora dentro la partita. Questo certo. Poi tu lo trasmetti, e quindi oggi stanno, non era tanto per quella partita e per quel risultato, ma sicuramente è per quello che deve arrivare, cioè avere la mentalità di tutti quanti, anche quelli magari che sono subentrati al risultato acquisito, non dargli la possibilità di pensare che sono entrati e che la partita non ha più significato.
Certo.
Per mister Liverani e poi subito dopo per il nostro Alessio, io volevo chiedervi quanto può incidere la versatilità di una squadra, cioè Conte si parla appunto di cambi modulo, di 4-3-3 eccetera, ma la versatilità, provare più moduli, è un valore aggiunto o può creare confusione in una squadra che è solo all'inizio di un percorso tattico?
Guarda, io credo che conoscendo il mister Conte, la squadra avrà un modulo principale che è questo, dopodiché ci sarà un modulo alternativo. Avendo preso Neres sicuramente si può giocare al famoso modulo 4-3-3 e sicuramente lui sa che tanti di questi interpreti lo conoscono e quindi è più avvantaggiato. Fermo restando, ti ripeto che il modulo principale è quello con cui ha iniziato a giocare dal primo giorno del ritiro e per mentalità è quello principale, in cui poi oggi ha dei doppioni di grandissimo livello per quel modulo, perché i due centrocampisti è vero che richiedono spazio e che hanno le stesse qualità per giocare titolari, però averne quattro, faccio l'esempio del mezzo al campo, a prescindere in questo momento lo fa dormire sereno, nel senso che sono quattro di pari livello e per poter stare a competere per vincere con l'Inter bisognava avere questo tipo di coppie e non coppie che siano un pochino inferiori ai titolari.
Alessio, com'è entrato McTominay in campo? In un ruolo tra l'altro non proprio suo.
No, vi svelo che insomma era abbastanza incuriosito da tutto il contesto, considerando che fosse la prima trasferta italiana, è stata una trasferta diciamo alquanto particolare, ecco. Quindi era abbastanza incuriosito da tutto ciò che gli stava intorno, è entrato con grande voglia di essere preciso, almeno quella è l'impressione che ha avuto. Conte gli ha parlato in inglese quando era in panchina, quando c'era da approfondire il discorso, poi in campo invece in italiano, uomo, vai, palla, forte, quindi cambia anche il modo di parlare con i nuovi, anche in base se deve approfondire un discorso in panchina oppure se è durante la partita, il famoso play by play. Comunque, tornando al discorso dei moduli, aggiungo un altro aspetto: l'impressione che Conte la prima cosa positiva che ha fatto intanto avere credibilità e fiducia da parte della squadra, quindi qualora poi decidesse di cambiare, la squadra è con lui e quindi diventa tutto più facile.
Ma infatti, Alessio, io ho detto poco fa, il Conte è in pugno il Napoli, tu che sei da pochi metri l'assoluto leader, giusto? Confermi.
Siamo tornati.
Sembra banale dirlo, ma sembra così.
Siamo tornati al silenzio che c'era in campo quando c'era Spalletti.
Ah, vedi?
L'anno scorso invece si parlavano, chiacchieravano, i giocatori tra di loro discutevano, adesso invece tutti zitti, parla solo Conte.
È molto interessante questo aspetto.
E allora io vorrei girare invece a mister Liverani la domanda tua, Dario, quella che con cui hai lanciato la trasmissione. Lukaku, Kvaratskhelia, è secondo lei, mister, la coppia più forte del campionato di Serie A o appunto deve vedersela sicuramente con coppie di estrema qualità e anche estremamente prolifiche? Lei come la pensa?
Ma se sia la più prolifica o la più forte, insomma, credo che sia una delle più forti. È normale che poi ogni stagione, no? Oggi se pensiamo Lautaro Thuram, no? Pensiamo che Lautaro ad oggi non ha fatto nemmeno un gol, l'anno scorso aveva fatto già 5 gol, ci possono essere queste differenze. Io credo che Napoli, la coppia d'attacco insieme a quella dell'Inter in questo momento come coppia sia quella più strutturata. Non dimentico però, essendo un tridente, sia le qualità di Politano, e sono curioso perché è un giocatore secondo me molto forte, Neres, nel proseguo del campionato sicuramente troverà spazio, e se seguirà l'allenatore, che già oggi o qualche giorno fa ho visto ha mandato un messaggio che ci può stare per giocatori che vengono da campionati diversi, soprattutto chi sono giocatori di qualità, che in Italia per essere poi importanti ci sono le due fasi e non solo una.
E infatti, intanto noi salutiamo Alessio De Giuseppe, grazie Alessio, buon lavoro.
Grazie, buona serata.
Buon lavoro, grazie a te davvero. Effettivamente sì, perché poi dopo, no, quando si pensa a Neres con Lukaku e Kvaratskhelia, si pensa a un tridente che potrebbe davvero essere un pericolo pubblico per le difese avversarie, però poi dopo Politano garantisce, come dicevi anche tu, Fabio, un lavoro di rientro che Neres deve ancora imparare, evidentemente. Gli equilibri sono importanti. Ecco, il Napoli in che può e deve migliorare, secondo te?
Ma credo proprio in questo, no? Perché poi bisogna essere, credo che questo Conte lo faccia molto bene. Non ci si può farsi prendere dallo 0-4, no? Certo. Il Napoli ha avuto dei momenti che ha sofferto molto la partita.
Infatti.
E quindi il Cagliari. Per certi episodi poteva averla ripresa la partita, poi dopo sono stati bravissimi perché poi i campioni alle opportunità chiudono la partita, e quindi questo secondo me è su cui si metterà molto il mister Conte, no? È proprio la bravura, avere tutta la settimana per far sì che non si può concedere per una squadra come il Napoli troppo quello che è stato concesso al Cagliari, e quindi va mantenuta un equilibrio di squadra da concedere meno, e quindi in questo momento Politano forse gli dà qualche sicurezza in più, però nel momento in cui Neres capirà quello che chiede l'allenatore può diventare sicuramente un giocatore devastante per insieme agli altri due davanti.
Non c'è dubbio, tra l'altro sveliamo un particolare dei giovani ascoltatori, Fabio Liverani, ho avuto il piacere di conoscere per Football Leader, davvero persona gradevolissimo, oltre che ottimo tecnico, ha avuto un passaggio nelle giovanili del Napoli anche nel Cagliari, vero Fabio? Ricordiamo insieme questo.
Sì, moltissimo, ero nel Napoli nel 92.
Esatto.
Nel 92 ho fatto un paio di anni e poi a Cagliari sono stato sia da ragazzo, insomma, della primavera, e poi ho allenato l'anno della Serie B.
Eh sì, infatti. Fabio, grazie
mister, davvero.
Ti vogliamo presto in panchina.
Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie un abbraccio.
Davvero. A Fabio Liverani.
Grazie. Il cambio modulo è un'ansiria. La bravura di Conte consisterà nello sfruttare la profondità della rosa a centrocampo e in attacco, oltre all'eclettismo di alcuni elementi.
Quindi l'ansiria nostra, dice l'amico, non di Conte.
Tra l'altro, con 5 cambi non ha alcun senso sproloquiare di 11 base, formazione tipo e quant'altro. Beh, però invece mister Liverani ha detto che da delle certezze si deve partire anche dal punto di vista del modulo, dell'atteggiamento tattico, che poi noi parliamo di numerini, però i tecnici ci insegnano. No, che non è tanto la disposizione in campo quanto l'atteggiamento della squadra, i principi di gioco che animano ovviamente ciascuna squadra nello scendere in campo. Staremo a vedere che forma prenderà questo Napoli.
Enzo in questo senso scrive: credo che giocherà 3 a centrocampo, altrimenti non prendeva 2 scozzesi, ma mai non dirà mai che farà il 4-3-3, lo nasconderà, ma giocandoci la metà sinistra lo farebbe.
Perché dovrebbe nascondere? Si vergogna.
Forse perché Enzo si riferisce a quello che ha detto Conte.
Perché c'è 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3.
Tanti altri messaggi che arrivano, giusto un paio vocali e poi andiamo ai saluti, ascoltiamo insieme questo qui. Eccolo.
Buongiorno Radio Marte. Ciao. Mugnano. Io credo che Politano partirà sempre dall'inizio, perché secondo me Neres è devastante più quando entra che all'inizio. Grazie.
Attenzione, che lo dicevamo anche di Mertens, e Sarri disse che bene, è stato così. Uno dei più gravi errori, diciamo, relegarlo no, al
bene,
ruolo
se
di fosse
come Mertens.
Però magari può crescere anche come falso 9, non sappiamo. Però
devo dire la verità che Fedele questo ha detto, spacca le partite sì, da vendere, c'è la ragione l'amico. Altro messaggio.
Assolutamente sì.
Ragazzi, va bene tutto. Però cioè, no. Il Napoli di queste prime quattro partite non va bene. Troppo disequilibrio, troppo bassi, troppo minuti regalati alle squadre avversarie.
D'accordo.
Che meno male che erano Cagliari, Bologna e Parma, perché penso che se erano altre non penso che saremmo riusciti a vincere le partite. Va bene, figuriamoci, vincere aiuta a vincere, però ci vogliono dei grandi accorgimenti, soprattutto in mezzo al campo. Secondo me questo modulo non fa per il Napoli. Il Napoli è costruito e ha giocatori in rosa per il 4-3-3. Se Conte riuscirà a passare a questo modulo, allora veramente il Napoli avrà equilibrio e ci divertiremo parecchio.
Va bene.
E a Torino con questo modulo, sì, con questo atteggiamento, non penso che... Bah, vabbè, speriamo bene.
L'abbiamo detto che lo 0 a 4.
Buona giornata.
Ciao, saluti anche a te. Lo 0 a 4 è chiaro che un po' è stato bugiardo, largo, l'abbiamo detto largo, anche domenica. Sì. Però ricordiamo che il Napoli deve migliorare nell'assetto, negli equilibri, nel rendimento, nella condizione fisica, però ricordiamo che anche la Roma sta facendo male, la Juve ha pregiato due partite, l'Inter ha pregiato a Monza e col Genoa, cioè un po' tutte le squadre devono trovare la quadra, come ha detto peraltro Conte.
E che tra l'altro si è cambiato tantissimo e si è cambiato allenatore, che non è un dettaglio, quindi
esatto.
Già l'importante in questo momento è mettere fieno in cascina con punti in cassa, diciamo, e quindi questo va bene. Il Napoli è secondo, ha vissuto 24 ore da primo in classifica, non succedeva
così,
da un anno,
così.
Quindi va bene così. Ovviamente c'è da migliorare, sono d'accordo con l'amico, perché a Torino già qualche difficoltà in più dovremmo averla, e dobbiamo avere assolutamente un super Meret come quello che abbiamo avuto a Cagliari, perché
magari non ce ne sarà bisogno, dico troppo esagerando, no, effettivamente il Napoli deve migliorare e vedremo già nei prossimi giorni di capire anche le scelte di Conte. Oggi doppio allenamento, intanto ci fermiamo, arrivano Tibo Suarez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Questa sera torna Francesco Marciano 20:21 a Marte Sport Live, in bocca al lupo la nuova stagione anche con Francesco,
certo,
Marciano.
Chiaro,
grazie a Emanuela Castelli che per chiudere la puntata, ovviamente. Vai Emanuela.
Grazie a Dario Sarnataro, grazie a tutti a voi che ci avete seguito fin qui, grazie a Gigi Soriani,
serissimo,
in regia,
Gigi,
che non ci ha offerto neanche
niente,
un caffè,
niente.
Strano, eh? Ovviamente l'appuntamento con lo sport è per stasera con Francesco Marciano 20:21. Ciao.
Marte Sport Live.